ad alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. 17ª puntata.
Se ancora Artemisia si svagava alla finestra, indolente di uscire in questo palazzo di Londra che è della regina, non era per incapacità di sostenersi e farsi valere, ma per una smemoratezza d'infanzia ritrovata, succeda quel che vuol succedere. Dietro le sue spalle, convincente e sicura, si apriva la sala dove suo padre dormiva, mangiava e lavorava, tra mobili d'ogni foggia, stravaganti, che pareva più un ripostiglio che un'abitazione. Eppure non falliva il suo scopo di essere casa e proteggere. Né il luogo mancava di decoro e grandezza, perché fra quelle sedie bislunghe e cassapanche Orazio s'era annidato chissà da quanto, trovando la luce giusta, il comodo per dipingere e per star quieto, e a ogni oggetto egli sovrastava con un'impronta e un'autorità lontani dall'ordine casalingo, ma che non lo offendevano, sicché la figlia esitava a metterci le mani. Tele grandi e medie per ogni dove attestavano le fatiche di anni, l'eccellenza raggiunta con mezzi che avevano una lunga storia, e Artemisia poteva ricostruirla e riconoscerla passo passo, trovandoci spiegazioni e successi di un rigore, di una felicità meditata e sottile da farle giudicare i propri modi quelli di una brutale meccanica. Così dolce ravvisarsi non donna ma grezza scolare e minima, non di fronte all'uomo ma al maestro che non ha mai ceduto in valore e in studio e sempre procede. Più volentieri egli dipinge ora tele piccole e non le fa vedere a nessuno. Artemisia se ne accorge bene, che gliele lascia guardare a malincuore, cercando pretesti per coprirle col corpo o per voltarle al muro. Anche la sua tavolozza era piccola e di pochi colori, 5 o 6 al più, i pennelli finissimi, le terre e le lacche sempre accuratamente riposte in un credenzino. Non era facile esaminarle. Finché la luce era buona, Orazio lavorava. E se la figlia gli volgeva le spalle e taceva, un fischiettio sordo e uniforme usciva dalle labbra del padre, un suono che richiamava incantati esercizi infantili e che i ragazzi gentileschi riconoscevano come segno d'umor sereno, di applicazione attenta e fortunata. Su quel sibilo si rafforzava la pace di Artemisia, una pace che non voleva essere discussa, ma soltanto goduta. Non si muoveva dalla finestra. Sapeva che dietro di lei il vecchio pittore componeva a spicchi di verde, di oltremarino, di rosa tenero, di oro basso, paesi e corpi umani, cieli, sete, prati e acque chiare. E le sembrava di non saper dipingere e quasi se ne rallegrava, restando ferma nella luce diffusa della finestra, come se il padre gliel'avesse comandato e fosse quel modo di lasciarlo tranquillo uno stare a modello per lui. D'altronde, sul tema di quell'ordine dipinto, parevano sistemarsi i giardini piatti ed erbosi, le nuvole, le pietre, il fiume, e reagire al sommesso lume settentrionale come Orazio comandava. Forse Artemisia avrebbe imparato ancora. Non si interessava alle barchette delle lattaie, al traffico fluviale dei barconi da carico, ai diporti dei gentiluomini variopinti? Le lettere che avrebbe potuto scrivere adesso erano quadri, nuovi segni di una nuova attenzione, e a momenti ci sperava, ci contava assolutamente, risentendosi giovane e gagliarda, come quando, dopo aver lavorato d'impegno, accettava una vacanza, ripromettendosi un lavoro più attento. Accadeva che Lady Arabella, grande amica di Orazio, uscisse sulla terrazza sottostante, la regina dormiva all'italiana tutti i pomeriggi, e le mandasse da lì un baciamano grazioso sulla punta delle dita. Allora Artemisia arrossiva e si ritirava nell'interno della stanza. Per quell'atto di approccio confidenziale, un tantino protettivo, si rammentava di essere in corte, in questa corte che l'aveva chiamata e ora la dimenticava. Si ritrovava malinconica e ritrosa, e badava a non farsi più scorgere, pur non disturbando suo padre. Così finiva per non vedere che il cielo, e come presto si oscurasse, inghiottito dal buio. Imparò a servire birra calda e ad affettare massicci arrosti di carni selvatiche che i paggi recavano dai rilievi della regina. Orazio s'era avvezzato all'inglese e trangugiava ogni cosa, distratto e sicuro di quel suo stomaco di ferro. Della vita della figlia e sin dell'occasione che l'aveva condotta per suo mezzo quassù, pareva essersi scordato, né trovava ridire sulla scarsa attività di lei, che sedeva di grand'ore con un lavoretto femminile fra mano, proprio uno di quelli che, vivendo in famiglia, usava rimproverarle perché perdeva tempo. Le donne pensano a mille cose mentre tirano l'ago, ma Artemisia cuciva senza pensare a nulla, affondando in certe immagini elementari di una stradetta angusta, di una piccola spada che scintilla, di punti come orme d'uccelli sulla neve. Si bucava spesso l'indice ed ecco il sangue da succhiare, alzando gli occhi con un leggero cipiglio. In quelle pause le accadeva talvolta di sentirsi scossa all'improvviso come da un interiore rimbrotto. «Che cosa faccio?» si chiedeva, quasi stesse commettendo un'azione vergognosa, e chinando da capo la testa, forse arrossendo, sentiva in sé un brulichio sommesso, come di meccanismo che stia per scattare. Volentieri si sarebbe alzata in piedi, ma posando l'occhio sulla schiena curva del padre, eccola di nuovo quieta, rassicurata. Le giovavano certe faccenduole domestiche, lavare fazzoletti, lucidare una scatola o un piatto, che a poco s'era messa ad amare e a prodigare senza necessità intorno al vecchio, dicendosi, al modo delle donne casalinghe inveterate, che lui ne aveva bisogno, che stava a lei combattere la gloriosa polvere dello studio, perché Orazio non vivesse in tanta sporcizia appena soccorsa da una scopata dei garzoni. Cominciava a ragionare come le sue innumerevoli simili e a non rispettare il lavoro dell'uomo, oggetto più che altro di curiosità indiscreta. E poiché Orazio usava assentarsi all'improvviso e uscire senza dir dove andasse, era un'avventura insinuarsi con cencio e piumaggio fra telai, cartoni, tele arrotolate, quaderni, vecchie lettere. Col pretesto dell'ordine della pulizia muoveva e perlustrava ogni oggetto, si incantava a ricercare il tempo di un disegno, l'originale di una testa, o a decifrare una firma ingarbugliata, atti compiuti con un gradevole batticuore, pronta la mano a dissimularli e l'orecchio a ricevere la filza di bestemmie incandescenti con cui il padre avrebbe un tempo colpito simili confidenze. Era in fondo un gioco d'azzardo e perdette il sapore il giorno che Orazio, cogliendola in quel maneggio, non mostrò da vedersene e subito rincantucciato attese come al solito alle cose sue. Magnanimità intenzionale o semplice astrazione valse a sgominare quelle femminili debolezze e a spiegare sempre più profondamente la dirupata natura di un uomo così eccezionale, talché il leggero dispetto che ancora Artemisia concepiva vedendogli coprir con la mano e con le spalle quel che andava facendo si dileguò, sostituito dalla comprensione di un pudore di solitario che, come può, si difende dal mondo. Vicino alla figlia, del resto, egli ne era lontano come un anno fa, che migliaia di miglia li dividevano, non per disamore, ma per la intransigenza sempre più serrata nell'evitar dispersioni e le angustie degli affetti. Aveva rifiutato gli agguati della vita e combattuto l'opera del tempo. «Sta bene, Francesco? Giulio, sta bene?» L'interrogazione all'incontro di Canterbury fu più un comando aggressivo che un'inchiesta. Nella risposta affermativa, necessaria alla sua pace intellettuale, egli si era accampato da padrone e gli sarebbe bastata, guai ai disturbatori, finché vivesse. Non di frequente, ma pure accadeva che la brigata degli artisti di corte bussasse a quella sua porta tradimenticata e leggendaria. E la prima volta che capitò, Artemisia temette un'invasione di cortigiani, tanto nobilmente erano provvisti, e con quel tratto franco un po' troppo ridanciano per il gusto d'Italia. Poi Tacevano insieme, in un'attitudine quasi di rispetto, e qualcuno avrebbe potuto riconoscerci un'ironica, chiusa diffidenza, un'intesa di osservare, di raccogliere motivi di discorso per più tardi. Non erano imbarazzati. Riverirono la signora Artemisia, arrivata di fresco e sbrigativamente presentata dal vecchio scontento. Ricominciarono le risate grasse e concordi. Solo quel nomato Anthony, bell'uomo che stava in contegno e mai non si levò i guanti, se ne asteneva. Fiammingo come gli altri, ma aveva palazzo e scuderie e una lady per moglie, come qui son chiamate le dame. Parlava bene italiano e italiano parlò con Artemisia, ma sempre tenendosi sulla conversazione distante, senza riferirsi all'arte comune. Orazio parlava inglese con una velocità strafalciona, insofferente, quasi rabbiosa, scavalcando le parole a testa bassa o lasciandosele uscire di bocca sfatte dal suo palato toscano, cibo repellente. Pur lo capivano quei signori e cominciarono a passarsi di mano in mano gran fogli di stampe con le ultime opere dei maggiori professori d'Europa, ma erano per la più parte cose di Fiandra. Orazio li riceveva senza parlare, ci figgeva quei suoi occhi mobilissimi, sempre pronti, come nobili insetti, a trascorrere sui segni e sui colori. Silenziosamente li rendeva. Mai mostrò una sua tela, mai permise che alcuno la voltasse, tanto notò Artemisia, che poco era osservata e meno osservata si credeva, sicché le parve di poter scomparire senza sconvenienza, e così fece. Chi non sa cosa voglia dire chiudersi alle spalle una porta dietro cui una compagnia chiacchiera e sta insieme contenta? Non era soltanto il freddo dei corridoi rapidamente percorsi a scavarle un vuoto nello stomaco, a darle una desolata leggerezza di passo. Per raggiungere la sua stanza, molto doveva salire. Lei alloggiava in una soffitta dove l'aveva accomodata il buon piacere della regina, insieme ad amigelle, stipendiati, vecchi servitori, gente che non stava mai quieta, ma ad ogni ora la incontravi su e giù dai gradini e dovevi tirarti da parte, che le scale erano strette. La stanza è grande e chiara sui tetti di Somerset House, scarsamente guarnita di mobili sontuosi e sconnessi che possono mutare dalla mattina alla sera per le necessità di una corte usa a spostare ogni giorno masserizie da un'ala all'altra del palazzo, che è scarso è il denaro, smisurato il consumo. Non è raro che Artemisia, rientrando, ci trovi un secondo letto, parato e chiuso, dentrovi una qualche fanciulla o matrona addormentata, ospite di passaggio, accidenti comuni alla corte di Enrichetta. Ma fuori di questi casi, la camera è deserta, gelida e remota, come non sovrastasse una reggia zeppa e brulicante, appena se ci arriva lo strillo dei pavoni bianchi dalle serre della regina. Chiuso questo secondo uscio, è un atto di coraggio non tradire il passo frettoloso fino al cavalletto su cui la solita tela resta abbozzata. Ma il cavalletto è accanto alla finestra e le finestre sono il rifugio degli incerti e svogliati di sé. Per questa si ripete, ma dall'alto, lo spettacolo dei prati grigi, del fiume Ferrigno, della nebbia ormai invernale e ancora una volta, senza ragione, Artemisia ci si incanta. Un mondo inaccessibile, alla notizia viva, all'imprevisto, le sta davanti. Ieri come oggi. Si siede. Ora dipinge seduta la fiera Artemisia, che questo quadretto non vuole essere affrontato. Non è che una Susanna coi suoi vecchioni, di piccola misura, perché qui il grande non incontra. E poi non ha modello. La bionda Nina, figlia di un cuoco lombardo, suo padre e questi signori pittori forestieri la tengono tutto di occupata. Dicono che ha una luce bellissima di carni. Per Artemisia non avrebbe tempo e le sue donne sono sempre state brune. Secchi i colori sulla tavolozza. Lei si stanca adesso di dipingere prima che siano impiegati e sporchi, tetri per questo clima. Par maledizione che da quando è qui il suo operare si riduca sempre a faccenda. Eccola che gratta col coltello una biacca gessosa tutta screpolature e le sembra di ripulire un tegame. Intanto quel diffuso chiarore sui giardini si illividisce, diventa sostanza vischiosa che impasta più che non accusi i contorni. Il giorno dura poco in questo paese, non c'è tempo di dipingere che di mattina, e vedi come la tela appena abbozzata già sia liscia, oleosa, che non dà gusto l'applicarcisi. Suona la gran campana della torre e copre lo strider del coltello. Campane così fredde e di così stralunato imperio Artemisa non ne ha mai udite. Il suo esilio ne diviene tanto assurdo che lamentarsene non servirebbe. Battono le campane e campanelle di queste chiese eretiche dai nomi traditori, spassi e gaiezze di garruli fantasmi su per questi cieli annebbiati. Pure bisogna abituarsi a sopportarle e a intenderle se il babbo ci si è avvezzato. Col coltello sospeso tra le dita, Artemisia fatica a costruire un'immagine a propria somiglianza, l'immagine di una donna matura che viva e dipinga contenta in Inghilterra. Sarà per domani, dappertutto, anche sottoterra, è uguale il buio. Con le prime lettere giunte dall'Italia a fine inverno, la sordità del mondo parve riaprirsi. Non per Porziella, che mandava filze di polizzini da pagare e chiedeva, senza dilungarsi, la benedizione materna, ma Francesco, superato al suo modo mite il rancore d'esser lasciato a casa, dava quelle sue dilatate parziali notizie di quadri venduti bene, di giudizi lusinghieri, di commissioni certissime per l'epoca del ritorno, offrendo ancora di partire a un cenno e venire a rilevare Artemisia a Costaggiù, che nulla mi parrà fatica per voi, signora sorella, scriveva, quasi messo in soggezione dalla lontananza e da quell'indirizzo a una reggia e lottando con le formule insolite perché il solito affetto trasparisse intero. Contemporaneamente la regina fissò la data della presentazione di lì a 3 giorni e la pittrice comparisse sola. Le improvvisate piacevano un tempo a Orazio, uomo di decisioni istantanee e insofferente d'indugio, ma non gli piacque questa e cominciò a mormorare e ad agitarsi, quasi non ci fosse da aspettarsela. Pareva di sentirlo scalpitare mentre si aggirava fra le disparate masserizie, e lì urtava, qua rabbiosamente sospingeva, cercando questo e quest'altro, trascurando il lavoro. Quando e come egli vedesse la regina, suo familiare da tanti anni, Artemisia non era riuscita a indovinare. E se talora gliene aveva chiesto, con un fare sbadato che fin da piccola usava per le cose che le importavano molto, si era scontrata nell'antica disattenzione d'acciaio, una sorta di indomabile pazienza nel rifiuto a rispondere. «Eh?» faceva il vecchio, senza neppur voltarsi o alzare il capo, e 100 volte avrebbe ripetuto quel verso, segno di ricezione lontana e inutile, se 100 volte gli fosse stata ripetuta l'inchiesta. Ma Artemisia non la ripeteva. A sera la stanchezza piombava su di lui con una rapidità giovanile che spesso lo faceva cenare con una mano, la bella mano leggera, sugli occhi, quasi a difendersi da un mondo di atti e suoni che non riguardassero lui e la pittura. Nonché le chiacchiere di una donna, ma nessuna voce lo raggiungeva più. In misura eccezionale e, come parve alla figlia, allarmante, il messaggio della regina sconvolse questo costume. Risuonarono fra la polvere manomessa gagliarde rampogne che datavano dal 1610, dal 1615, come gli anni di sdegnoso silenzio, d'esilio, di separazione, disinteresse, pesassero meno d'1 ora. «Figlia di mignotta, ti muoverai!» gridava della regina, quando le sue sollecitazioni e apprensioni non destavano nella donna matura un troppo visibile sgomento. In 20 frasi fulminanti Artemisia avrebbe potuto apprendere su Enrichetta di Francia, regina d'Inghilterra, più che non avesse mai pensato a domandare. Erano notazioni balzane, ghiottonerie da informatore segreto. Bisogna lodarle le mani, che sa di essere brutta, e dirle che assomiglia a suo padre. Non mangiare le sue pastiglie quando te ne offre, son cosa d'inferno. Ricordati, sciocca non è, ma stravagante. Una parola è poca e due son troppe. Può anche baciarti in viso, ma tu non la bacerai. So quel che dico. E una volta, borbottando tra sé, povera donna, quanti ne resterà dei suoi ritratti? Modi e parole perentori, quasi insolenti, contrastavano tuttavia con l'impazienza, con una specie di orgasmo nel definire e discutere certi particolari minuti, frivoli. Inquisì come Artemisia sarebbe vestita, pettinata. Volle scegliere nel guardaroba di lei. Il suo passo di piombo percorse corridoi, scale e antisale che certo da anni non lo vedevano. Fece trabalzare paggi e cameriste sbalordite. Sbagliò strada, fendette sopra pensiero l'ambasceria persiana in attesa di essere ricevuta. Pestò un piede a Lord X, che usciva dal consiglio segreto, la mano ancora sul petto. Raggiunta infine la stanza della figlia, bussò tempestosamente. Entrò come un tronco d'albero cade e si mise delicatamente a trascegliere capo per capo sottane e corpetti. Così usava fare quando frugava nelle sue casse per trarne di che vestire un modello a suo gusto, donna o angelo, e i lini non erano mai abbastanza sottili, le sete abbastanza chiare e soffici. Mise da parte una gonnella di broccato azzurro, qualche merletto, guardò la figlia che in attitudine sommessa, a testa china, si componeva involontariamente nell'antica figura di giovinetta timorosa e un po' infedele. Fu questa infedeltà, sempre indovinata e aborrita, maledette le donne, a toccare adesso l'uomo vecchio, ormai saggio. Appoggiò la mano schietta e lieve sul volume dei capelli chiari che aveva così poco accarezzati, tante volte dipinti di così quieto lume. «Ti sta bene l'oltremarino», mormorò assorto, e le dita scorrevano lentamente fino al collo, fino alla spalla ancor gracile della figlia. Si alzò, curvo, come stanco di un pensiero troppo triste, ma ad un tratto, risentito e duro, «Hai pronto il complimento?» chiese. Guardò con sospetto il mucchio delle tele voltate alla parete, ma non quella che stava sul cavalletto. Da sé non toccò un telaio e aspettò che Artemisia li voltasse, uno per uno, con le sue mani. Da che essa era a Londra, mai l'aveva ricercata del suo lavoro, né chiesto di vederne le prove. Ora il suo esame era terribilmente lento, se non che la pupilla, dopo essere rimasta a lungo fissa e come coagulata su una tela, prendeva a muoversi, a vorticare fulminea, quasi la leggesse e la trapassasse. La soggezione di Artemisia, pronta a sollevare e ad accomodare i quadri nella miglior luce, e poi ritta accanto al cavalletto dove ogni dipinto veniva posato, era adesso d'una sollecitudine ansiosa, sì, ma tutta dedita e scoperta. Non c'era nulla sulla tela che volesse nascosta o dissimulata, né si vergognava di essere esposta così nel suo lavoro, povero o felice che fosse, e senza sapore unico di giorni in cui s'era dolcemente persa a ricreare un viso, un panno, a inventare una luce sagace, a stendere una velatura eloquente. Non un medico e neppure il confessore l'avrebbero trovata più sincera ed umile. Un linguaggio si parlava a occhiate, nobile e segreto, che pure abbracciava tutto il mondo visibile e anche un gran tempo oltre la vita umana, in un'eterna accademia di maestri di cui Orazio portava il segno e il giudizio. E dopo il necessario silenzio furono scambiate le parole libere ed efficaci dell'arte e un'incantata parità di espressione si stabilì che oltrepassava le contingenze di età, di sesso, di parentela. Ecco giustificata Artemisia, matrona bizzarra che è partita sola di casa senza necessità, come la gente può dire. Eccola sicura e lieta di fronte a questi gesti e parole incomparabilmente rispettosi, a questi riconoscimenti, a queste le ali riserve, due spiriti, non un uomo e una donna, non un padre e una figlia. E la figlia, affrancata dall'ossequio, sciolta in un fervore di dimostrazione che la fa ardita, alza la fronte e gli occhi, spiega le difficoltà, chiarisce le intenzioni, riconosce gli errori senza soffrirne, gode delle riuscite senza insuperbirne, anzi ridendo come di scherzi ben condotti, un tantino di ebbrezza. Il pugno della donna si appoggia al fianco virilmente, tutto il corpo, compresso nella rigida ampiezza dei panni, sfoggia gesti poco femminei, ma così innocenti, questa dannata pittura. Ti dico che uno scorcio di questo taglio, il Baglione e gli altri romani non lo azzeccherebbero. No, lascia stare i paesi, non son cose per te. Ora, la vita di Artemisia par tutta un armonioso fluire dai primi insegnamenti paterni all'ascetico giovanile esercizio, sino ad oggi, che Orazio le discorre con limpida rudezza, come ai compagni di Via della Croce, i migliori pittori di Roma. Una felicità intoccabile, in cui l'onore così presto perduto vien restituito a un animo che già cedeva. Non importa essere stata donna più volte sconsigliata, due volte tradita. Non c'è più dubbi, un pittore ha avuto nome, Artemisia Gentileschi.
Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.